You know, everyone thinks we suck and, you know, can't win any games. So we'll see. It'll be fun.
We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now. Cause it's bad boy for life. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now. Cause it's bad boy for life.
They look straight from the Harlem streets. I don't play y'all pussy down with the Harlem heat. All of a sudden niggas got a problem with me.
Buonasera a tutti gli amici che tornano ad ascoltare il podcast di Patriot Rain, sono il vostro Francesco e vi do il benvenuto a questa nuova puntata del podcast di Patriot Rain. Vi ricordo che trovate tutte le nostre produzioni al nostro sito www.patriotrain.com e ancora una volta siamo qui a raccontarvi di una bella vittoria finalmente sui Cleveland Browns, un avversario sicuramente tra i più tosti di quelli che abbiamo affrontato in questo inizio di stagione. Per qualcuno i test veri devono ancora arrivare, erano i Bills, poi erano i Browns, adesso sono ovviamente a partire dai Baltimore Ravens. Ma bando alle provocazioni, io saluto ovviamente tutti i ragazzi di The Cutting Edge, tutti gli amici di Patriot Train. Ovviamente faremo come al solito un rapido sguardo alla NFL, ai risultati del weekend, senza ovviamente il Monday Night perché stiamo registrando di lunedì, e poi puntata un po' particolare perché ho cercato di ritardare il più possibile la registrazione, visto che siamo nel pieno della trade deadline. È lunedì sera, il momento in cui registro, voi ascolterete la puntata dalle 2 di martedì fino dalle 2 fino a circa le 10 di sera, in cui dovrebbe chiudere la finestra degli scambi. Ci sarà ancora tempo perché qualcosa succeda, ma cercheremo appunto di, non abbiamo voluto scombinare troppo i piani degli amici di The Cutting Edge, a cui già abbiamo chiesto un grosso favore la settimana scorsa per il cambio di orario e di schedule, perché andavamo a giocare il Monday Night e quindi scalavamo di un giorno. Non ho voluto per due settimane di fila chiedere questo favore, anche perché come noi, sicuramente tanti altri podcast relativi alle squadre NFL avrebbero avuto piacere di registrare e andare in onda dopo la trade deadline, perciò non mi sembrava corretto. Andiamo avanti a registrare di lunedì come al solito, ma appunto tardando di qualche ora la presa diretta, perché monitoriamo assieme a voi gli scambi delle ultime ore. Nessuna notizia di rilievo, se non fosse che New England ha rifirmato il quarterback Cody Kessler, a cui va il 53esimo spot del roster. Notizia che di per sé potrebbe sembrare poco interessante, se non fosse che alcuni, tra cui io stesso, davano per scontato che quello spot andasse a rookie N'Keal Harry, che questa settimana dovrebbe essere attivato. Roster spot che invece va a Kessler, e quindi attenzione, monitoriamo la situazione, perché se, qualora i Patriots volessero di fatto attivare N'Keal Harry, dovranno liberare uno spot a roster. Per il momento l'unico movimento è questo. Cody Kessler, che era stato lodato da Bill Belichick per l'impegno e l'intelligenza, si era detto che era uno dei giocatori che di quelli arrivati negli ultimi anni a interpretare e capire meglio il playbook rispetto ad altri. Infatti molti allenatori si prodigavano in complimenti verso il giovane quarterback, e quindi era nell'aria che tornasse. Adesso vedremo se corrisponderanno altre mosse per liberare appunto questo benedetto spot che dovrebbe andare al rookie N'Keal Harry. Dunque, torniamo un attimino sulla partita giocata contro i Cleveland Browns. Avrete avuto modo sicuramente, e se non l'avete fatto fatelo, di andare a leggere il nostro game recap sul nostro sito, e lo ripeto ancora una volta, www.patriotrain.com, perché diciamo che per chi fosse nuovo di questo podcast, noi tendenzialmente non andiamo a ripetere le stesse cose che diciamo nel recap. Insomma, la partita l'avete vista ormai tutti, noi diamo nell'articolo un po' di spunti, un po' di impressioni nostre, e poi in puntata si toccano solamente alcuni aspetti, giusto per dovere di cronaca. Belichick chiude un cerchio, vince la sua 300esima partita da head coach in NFL, aveva vinto la prima guidando i Cleveland Browns a sconfiggere i propri New England Patriots anni e anni or sono, e quindi chiude un po' un cerchio. 300esima vittoria, è solo il terzo coach che può vantare questo record di almeno 300 vittorie. E quindi speriamo che ne arrivino tante tante altre per il nostro head coach. È stata una partita un po' come diciamo nel recap sulla falsa riga delle ultime viste, un attacco a singhiozzo che fa un pochino fatica, una difesa veramente sugli scudi, anche se Cleveland ha dimostrato tutti i difetti di una squadra giovane, talentuosa, ma che spesso si è data la zappa sui piedi. Se i Browns avessero gestito meglio i possessi e non avessero fatto un paio di fumble, è veramente quell'intercetto sanguinoso di Mayfield, probabilmente avrebbero anche avuto qualche occasione per rubare la partita e portarsi a casa una W, ma qui entriamo nel filosofico mondo del se mia nonna avesse le ruote sarebbe una Jeep, quindi i fumble non nascono da soli. Ho letto anche un po' di takes su internet dove dicono ok, il secondo fumble è merito di Jonathan Jones che si è fatto tutto il campo per andare a strippare la palla, il primo fumble però è stato il piede del lineman che gli ha, del suo stesso compagno che gli ha tolto la palla. Sì sì, questi grandissimi coglioni, mi viene da dire, perché a Roma dicono sti gran cazzi, cioè è vero che il primo fumble, scusate il linguaggio colorito ma tanto siamo fra uomini e mi permetto di dire siamo anche tra amici, è vero che il primo fumble di Nick Chubb è stato causato dall'urto col piede di un proprio compagno, ma ve lo siete chiesti come mai a pochi secondi dalla partenza dell'azione un offensive lineman di Cleveland era a testa in giù con le gambe per aria e ha urtato la palla coi tacchetti del piede? È successo perché, se ricordo bene, Kyle Van Noy ha dato il giro con un blocco perfetto alle ginocchia del lineman e questo è stato praticamente catapultato su se stesso andando di conseguenza a urtare il braccio del running back di Cleveland che poi ha fatto fumble. Quindi quel fumble lì sicuramente fortunoso nasce perché la linea dei Patriots ha sfondato, così come si può dire la stessa cosa per l'episodio dell'intercetto di Lawrence Guy. Non succederà probabilmente mai più in NFL un intercetto su shovel pass, è stato particolarmente ironico il replay dove si vede Mayfield che quasi la spara in faccia a Lawrence Guy. Molti hanno preso in giro Mayfield perché sembra proprio che la passi al difensore, però intanto attenzione, andiamo sempre a mettere i puntini sulle i, andiamo sempre ad analizzare che cosa è successo. Quell'intercetto è successo perché Lawrence Guy ha anticipato la giocata, si è divorato il centro che lo marcava ed era nel backfield ancora prima che Baker Mayfield avesse il tempo di ragionare e di decidere cosa fare. Questi episodi, questi turnovers, anche se sulla carta dalle prime immagini appaiono fortunosi, sono a tutti gli effetti sempre figli di belle giocate e di meriti della difesa. Altrimenti, se la linea non sfonda, se i cornerback non tengono i ricevitori, se i linebacker non fanno il loro dovere, i turnover non accadono. Quindi, altra prova sensazionale della difesa, che concede un touchdown su un episodio, secondo me, molto ben disegnato da Kitchens, l'allenatore di Cleveland, che ha lanciato il tight end tutto solo a correre una fade route, una traccia fade, marcato da Hightower, che oltre a essere piuttosto lento e non molto abile in marcatura, ha anche sbagliato completamente l'angolo di marcatura e quindi ha concesso di fatto questo tipo di giocata, ma glielo concediamo perché Hightower sta vivendo una seconda giovinezza, sta facendo veramente una stagione stellare, probabilmente non avremmo dovuto mettere lui in quel tipo di contesto a fare quel tipo di lavoro, ma non importa. Hightower del resto è il giocatore che al Super Bowl di qualche anno fa si è perso Marshawn Lynch, che è andato a ricevere un paio di volte lungo la sideline. Pensavamo di aver capito che certe cose Hightower non le può fare, eppure ogni tanto ricapitano, ma va bene così. Nel complessivo dominio della nostra difesa, che va detto, l'ho detto anche nel recap, ha concesso molto sulle corse, però sicuramente bisogna guardare il tabellone, siamo stati per larghi tratti in vantaggio 17-0, poi 17-7, poi 17-10, cosa voglio dire? Voglio dire che la difesa scendeva in campo per preoccuparsi principalmente dei lanci e del potente braccio di Mayfield e poi le corse. Sicuramente questo permetteva a Cleveland di correre contro dei front non proprio super carichi, super loaded, e quindi ripeto, mettiamo i puntini sulle i, contestualizziamo un attimino quelli che sono i numeri, le statistiche e gli average dei vari giocatori in varie situazioni di gioco. È stata comunque una partita dove si è vista anche qualcosa a livello offensivo. Mancava Shaq Mason, quindi la linea offensiva di fatto aveva 3 sostituti, 3 riserve su 5. È stato l'esordio di James Ferentz, figlio d'arte, che poi oltretutto è anni e anni che combatte in NFL per guadagnarsi uno spazietto, prodotto di Iowa, ha fatto piuttosto bene per quello che mi aspettavo. L'unico lineman che ha concesso sex è il solito Marshall Newhouse, che ne ha concessi 2 e ha concesso anche un colpo su Tom Brady, degli altri nessuno. Quindi tutto sommato continua a essere l'anello debole il left tackle. Ricordiamo che Isaiah Wynn, qualora stesse bene e potesse essere riattivato, potrà tornare dal match contro Dallas Cowboys, quindi parliamo di 3-4 settimane da adesso. Mentre Shaq Mason aveva addirittura provato a riscaldarsi per il match, quindi non dovrebbe star fuori molto, penso che sia già un papabile a rientrare per la sfida contro Baltimore. Dicevo, si sono viste belle situazioni anche in attacco, mi sono piaciuti i blocchi sulle corse, mi è piaciuto la linea a spingere sulla linea difensiva di Cleveland, che è una linea difensiva di assoluto livello, lo dicevamo anche nell'articolo. Richardson, Olivier Vernon, Miles Garrett sono tutti giocatori star nei loro ruoli, e quindi va bene così, ci prendiamo la vittoria, ci prendiamo delle bellissime giocate di Tom Brady, che sta giocando zitto zitto una stagione piuttosto precisa e veramente di buon livello. È stato l'esordio di Sanu, che abbiamo detto non tanto per la produzione ma per il coinvolgimento in campo, è stato in campo molto, molto positivo vedere che sviluppa già un'intesa, un timing, e che vuole riuscire a essere parte da subito del sistema Patriots, e quindi molto molto bene per quanto riguarda la vittoria, che siamo sempre lì, ripetiamo sempre le stesse cose, non sarà stata bellissima ma doveva arrivare, e siamo riusciti a farla arrivare. 8-0, leggevo una statistica di Evan Lazar poco fa, abbiamo il 93% di chance, di possibilità di assicurarci il primo seed in AFC, quindi avete capito bene, siamo alla settimana numero 8 di NFL, siamo al giro di boa della stagione e abbiamo il 93% di possibilità di guadagnarci non i playoff, addirittura il first seed, quindi il piazzamento migliore nella griglia della AFC. Dovremmo giocarcela chiaramente benissimo, adesso arrivano i test veramente importanti. La cosa positiva è che, avendo un roster così ricco di infortuni e di gente malmessa, dopo la trasferta di Baltimore avremo il bye, quindi un bye che ci servirà per recuperare le forze e fare i bilanci di una stagione che ci vedrà essere oppure 9-0 oppure 8-1. Sempre parlando di schedule, visto che ci accusano di avere una delle schedule più facili dell'NFL, ricordiamo che Cleveland arrivava a questo match dopo un turno di bye, così come Baltimore, che arriverà al match di domenica notte prossima reduce da un bye, perché questa settimana non ha giocato. Quindi quando si parla della schedule e del calendario dei Patriots vanno anche considerate queste cose. Bene, chiuderei l'argomento Cleveland Browns per passare. Oggi abbiamo fatto al contrario, di solito apriamo con la NFL, abbiamo aperto col nostro match contro Cleveland. Andiamo giusto a leggere qualche notizia di quanto è successo in NFL, mentre aspettiamo un Monday Night che riuscirebbe a far star svegli anche, non so più chi, ma ovviamente era una battuta, Miami Dolphins contro Pittsburgh Steelers, una delle partite penso più noiose che la Lega potrebbe proporre in questo preciso momento storico. Miami sullo 0-6, Pittsburgh sul 2-4, insomma Monday Night veramente per insonni o deboli di cuore. Venendo alle partite che si sono disputate in questo weekend, abbiamo Denver che perde un match thriller contro Indianapolis per 13-15 nello stadio dei Colts. Joe Flacco farà sentire la sua tristezza a fine partita, criticando l'operato dei propri coach, perché dice: avremmo dovuto giocare più coraggiosi, avremmo dovuto osare di più, sembra che abbiamo voluto perderla. E adesso magicamente Joe Flacco è stato dichiarato out per la prossima gara per un infortunio al collo. L'infortunio al collo probabilmente se l'è fatto tirando sul petto e dicendo la sua opinione, perché dopo la partita sembrava che non avesse nessun problema. Evidentemente a Denver tendono a punire chi dice la propria opinione e magari non va incontro al team, ma del resto la NFL fa parte degli Stati Uniti, quindi si parla di ambienti un pochino bigotti. In effetti è successo anche da noi, Martellus Bennett deve aver detto qualcosa a Brett Bielema, il coach della linea difensiva, ed è stato spedito a Denver in tempo zero. Quindi è un po' così tutto il mondo e il paese. Andiamo poi alla sfida fra Tennessee Titans e Tampa Bay Buccaneers. Titans che vincono davanti al proprio pubblico per 27-23, quindi bene, questa rinascita dei Titans dopo l'approdo di Tannehill in cabina di regia. Arizona che soccombe al ritorno di Drew Brees, 31-9 per i Saints, partita sostanzialmente controllata dalla truppa di casa. Cincinnati ha provato in quel di Londra a dare filo da torcere a Los Angeles Rams, gara che però si è conclusa comunque con la prevedibile vittoria dei Rams, che erano di fatto la squadra di casa a Londra questa settimana, per 24-10. Jacksonville batte per 29-15 i New York Jets, mentre Detroit batte per 31-26 i New York Giants. Gara forse un po' troppo combattuta per quello che potevano sperare i tifosi di Detroit, ma alla fine sulla carta avrebbero dovuto vincere i Lions, ed in effetti hanno vinto i Lions. Chargers che la scampano di un punto, e qui tutti quelli che vorrebbero la testa di Nugent o che volevano la testa di Stephen Gostkowski potrebbero tranquillamente guardarsi la sintesi di questa partita per ringraziare e baciare i piedi dei nostri kicker. Perché dico questo? Perché di fatto Chicago l'ha persa per colpa di Pinheiro, il proprio kicker. Buffalo, e questa ci è andata veramente di culo. Nel senso che Buffalo perde 31-13 contro Philadelphia. Io ieri, chiacchierando con gli altri amici di Patriot Train, ho detto se dovessimo perdere la partita contro Cleveland, tutto sommato sarebbe una sconfitta, non dico indolore, ma quasi, perché Buffalo ha perso, ripeto, 31-13 in casa contro Philadelphia. Era prevedibile che Kansas City venisse sconfitta da Green Bay, è stato poi di fatto così, 31-24, una partita molto più combattuta del previsto, ma Green Bay è andata all'Arrowhead in Missouri e ha sconfitto Kansas City Chiefs per 31-24, quindi le due principali minacce, se non altro a livello di record, che sono Chiefs e Buffalo Bills, in AFC hanno perso entrambe, quindi eventualmente perdere con Cleveland non sarebbe stato tutto questo dramma, di contro vincere avrebbe permesso ai nostri di staccare un altro mezzo biglietto per il first seed, e qui ovviamente ci riferiamo alla statistica di cui, la percentuale di cui parlavo prima. Fondo del barile per dei Falcons che con Matt Schaub in cabina di regia hanno provato a dare filo da torcere a Seattle, ma 27-20 risultato finale per Pete Carroll e i suoi Seahawks, che si rimettono sulla retta via verso la post-season. Nulla da fare per i Carolina Panthers, che soccombono 51-13, avete capito bene, 51-13 contro i 49ers. Imbattuti anche i 49ers di Jimmy Garoppolo, ma soprattutto di Nick Bosa e di quella difesa sensazionale. Vedremo fin dove arriveranno questi Niners, che di sicuro al momento sembrano la miglior squadra in NFC. Di Cleveland New England abbiamo già parlato. Rimanendo in AFC, Oakland che perde di 3 punti, 24-27, a Houston contro Deshaun Watson e company. Quindi bella vittoria per i Texans. Delle partite di cui invece non interessava nulla a nessuno, Minnesota batte di 10 punti, 19-9, i Washington Redskins. Redskins che si dice in queste ore si siano finalmente decisi a cedere il left tackle Trent Williams. Vedremo chi, in americano si dice chi tirerà il grilletto sulla trade per il left tackle. Si dice che Cleveland sia la squadra disposta a migliorare la propria linea, a dare ancora più protezione a Baker Mayfield, e siano interessati ai Redskins, che Tom Pelissero di NFL.com dice che Redskins vorrebbero una seconda scelta per Trent Williams, anche se pare che abbiano già delle offerte per un secondo giro e che stiano aspettando di vedere se arriva una prima. Quindi, verosimilmente, magari voi state ascoltando il podcast in un momento in cui è già stato ceduto Trent Williams, e quindi lasciamo un po' questa da parte. Una trade che è già avvenuta e di cui possiamo parlare è quella del defensive tackle Leonard Williams, che è passato dai Jets ai Giants per un paio di scelte, e di quella del running back Kenyan Drake, che se n'è andato da Miami, beato lui, è andato a casarsi ad Arizona. Non è che cambi di molto la sua situazione, ma di fatto ha cambiato casacca. Se non altro, i Cardinals sembra che abbiano già trovato il quarterback del futuro, mentre per Miami è una situazione in divenire, ancora da risolvere. J.J. Watt si è stirato un pettorale, un movimento veramente, vedendo il replay fa ridere, perché poverino non ha fatto nulla di che. Fatto sta che pettorale stirato, fuori per la stagione, e consigliamo a J.J. Watt di salutare una delle carriere più belle di un difensore NFL e magari di piantarla qua, perché poverino ha veramente poco senso continuare a deturpare quel corpo che gli ha dato tante gioie, ma ovviamente anche tanti, tanti dolori. Benissimo, abbiamo chiuso la parentesi NFL. Mi permetto di, prima di passare alle vostre domande del mailbag, io direi che... si stava parlando di... prima di parlare dei vostri messaggi nel mailbag, di Josh Gordon. Perché secondo me quello che è successo, ne abbiamo dette di cotte e di crude, se ne è parlato, uno degli argomenti era sicuramente il taglio di Josh Gordon. Allora, andiamo con ordine, che cosa è successo? Josh Gordon si fa male contro i Giants, un tentativo tra l'altro encomiabile di evitare un touchdown dopo il turnover occorso su un fumble di Brady, si gira malissimo la caviglia e soprattutto il ginocchio, nulla di rotto, zoppicava un po' ma sembrava stare bene. Inattivo la settimana dopo, contro i Jets se mi ricordo bene, arriva poi via trade Sanu e viene messo in IR il giocatore, in injury reserve. Giocatore che su Instagram commenta interessante, come per dire mi hanno messo in IR da infortunato, ma a me non risulta. E lui stesso poi ha detto che si sente bene, che in una settimana o due recupererà, e quindi chiaramente si è iniziato a dire scoppia il caso Gordon, chissà cosa è successo, chissà cosa c'è dietro, l'avranno ribeccato a fumare, chissà qua, chissà là, chissà su, chissà giù. Io ho provato a commentare su alcune pagine, anche sulla nostra ovviamente, soprattutto, con alcuni di voi che ci chiedevano lumi, e lo ripeto anche qui in puntata, perché magari sta ascoltando il podcast qualcuno con cui non abbiamo avuto modo di affrontare l'argomento. Noi abbiamo questo peso sulla schiena, noi come tifosi dei Patriots, che abbiamo sempre sognato di vedere Tom Brady lanciare a una star, a una stella. Vediamo le altre squadre, vediamo DeAndre Hopkins, vediamo Julio Jones, vediamo all'epoca Dez Bryant, vediamo tutti questi playmakers incredibili, Odell Beckham Jr., e ce li immaginiamo tutti con Tom Brady, sogniamo un attacco così. Noi di fatto l'unica stella è sempre stata Rob Gronkowski, all'epoca fu Randy Moss, ma del passato più recente ovviamente parliamo di Rob Gronkowski, ma nel reparto di ricevitori ha sempre vissuto di onesti mestieranti, e da parte di noi tifosi c'è questo sogno che ha trovato un mezzo sfogo quando fu firmato Josh Gordon. Belichick l'ha sempre messo in chiaro, Josh Gordon è un progetto, è un di più, proviamo a recuperarlo. Ricordiamoci che nella prima stagione di Josh Gordon, ovvero quella scorsa, lui ci ha lasciati nel bel mezzo della corsa ai playoff, due settimane prima del divisional, decidendo che basta, che doveva ritirarsi perché non era pronto, eccetera. E quello, secondo me, è il primo grosso autogol che si è fatto Gordon nella sua stagione, nella sua tenuta ai Patriots. In questa seconda stagione si è presentato molto più pesante, molto più muscoloso, lo abbiamo visto, sembrava un linebacker, ed era molto più lento. Ora, ricollegandomi al punto di prima, noi come tifosi sogniamo questi nomi, questi giocatori, queste personalità, poi soprattutto in un ruolo dove quest'anno ci sono stati tantissimi cambi, tantissimi avvicendamenti. Io me lo ricordo, in estate avevamo Nate Washington, Mo Harris, avevamo Demaryius Thomas, di tutto, Dontrell Inman, gente che è arrivata, Braxton Berrios, gente che se n'è andata. E noi siamo sempre lì a sperare nel next big thing, no? Nella prossima fenomeno che diventi il next Randy Moss per Tom Brady. Quindi le nostre speranze da tifosi erano tutte su Josh Gordon, prima per il recupero del giovane, ovviamente, ma poi a un certo punto anche sti cazzi. Cioè, diciamocelo pure chiaramente, a noi tifosi italiani dei Patriots, che lui si drogasse o che mettesse la testa a posto, ce ne fotteva relativamente poco. A noi fregava che diventasse ricevitore numero uno dei Patriots, che diventasse il Josh Gordon del 2013, ma con la nostra maglia, ok? Quello che secondo me dobbiamo un po' cercare di capire è che a noi dispiace il taglio di Gordon, perché noi nella nostra testa non abbiamo le ultime 5 o 6 partite di Josh Gordon coi Patriots. Noi nella testa abbiamo il sogno di quello che sarebbe potuto essere un giovane Josh Gordon ai Patriots. Non so se mi spiego, ma se noi andiamo a guardare effettivamente sul campo qual è stato il rendimento di Gordon, Gordon era il terzo o il quarto ricevitore in squadra. Era lento, non creava separazione con nessun tipo di cornerback, spesso sbagliava le tracce, alcuni lanci di Tom Brady indirizzati verso Gordon, la palla andava da una parte e Gordon era girato dall'altra, ragazzi. Poi certo, è fisico, ha delle ottime mani, lotta su tutti i palloni, gliela lanci in cielo e la va a prendere sulla testa del cornerback. Certo, quel tipo di giocate ce le ha, ma evidentemente per coach Belichick, coach McDaniels e tutto lo staff, non era più sensato tenere quel giocatore con quel tipo di rendimento. Ho letto anche commenti del tipo, ah, ma se sta bene e non è infortunato, mi chiedo come mai teniamo a roster gente come Lacoste o come Izzo e mandiamo via Gordon. Perché evidentemente ci deve essere sempre un equilibrio tra il ruolo richiesto e il ruolo, diciamo, di produzione di un giocatore. Torno sull'argomento Dwayne Allen. L'anno scorso Dwayne Allen è stato a roster a 8 milioni di salario solo per bloccare. Ha ricevuto forse una palla o due, e mi ricordo che siamo stati tutta la stagione a dire, ma quando è che Dwayne Allen gli passiamo sta benedetta palla? Ma quando è che Dwayne Allen gli passiamo sta benedetta palla? Risposta, mai. Lui era a roster per bloccare. Questo dimostra cosa? Che Bill Belichick vuole che i giocatori facciano il loro lavoro. Non gliene frega niente di come ti chiami, non gliene frega niente di quanta esperienza hai e di dove hai giocato. Lui ti prende e ti fa fare un lavoro. Se lo fai bene, se non lo fai, ciao. Josh Gordon è stato preso per fare un certo tipo di ricevitore e non lo sapeva più fare, ragazzi. È inutile che ci prendiamo in giro. Allora, se mi dite abbiamo un grandissimo rimpianto perché Josh Gordon poteva essere, ok. Se mi dite abbiamo sbagliato a tagliare Gordon perché Gordon era il nostro migliore ricevitore, vi dico, state sognando, vi state appendendo a un'idea di un ricevitore che non è mai stato. Mohamed Sanu è un tipo di ricevitore diverso da Gordon. Il ruolo di Gordon, se tutto va come deve andare, lo prenderà il rookie Nakiel Harry, che fa quel tipo di gioco. Sanu fa un tipo di gioco più interno, dallo slot, è più un Edelman, se vogliamo, anche se fisicamente abbastanza grosso. Perciò, io non credo che Gordon sia stato messo in injury reserve perché è arrivato Sanu, e non credo nemmeno che sia stato messo in injury reserve perché c'è qualche scandalo o qualche cosa sotto. No, io sono contento che il ragazzo si sia ristabilito, che di testa stia bene, eccetera, ma semplicemente non stava più producendo. È molto semplice, di tutti i castelli di sabbia e di tutte le teorie e gli spionaggi che ci stiamo inventando sotto, è molto semplice, tu sei a roster perché devi fare il ricevitore di un certo tipo e non lo stai facendo. Quindi evidentemente i movimenti di mercato, Sanu e il ritorno, spero a questo punto, di Nakiel Harry, si ritengono sufficienti a colmare quel vuoto che risulterebbe inutile tenere a roster Josh Gordon, mentre magari per Belichick è molto più utile tenere un Izzo o un Lacoste che ti fanno il terzo o il quarto tight end, perché loro valgono il terzo o il quarto tight end. Ma un ricevitore che dovrebbe essere la prima minaccia esterna e che gioca così, non vale occupare lo spot che gli stai dedicando. Questo è quello che penso io. È quello che credo sia nella testa di Belichick dopo anni che, insomma, lo seguo, lo studio e ho modo di osservare il suo operato. Benissimo, Dopo questa piccola considerazione su Josh Gordon, andiamo a rispondere alle vostre domande nel mailbag. C'è ancora qualcuno che mi scrive in privato, ti mando qui la domanda perché non so bene come fare. Allora, lo ripetiamo. Noi, tutti i weekend, può essere a cavallo tra il venerdì e il sabato, ma di solito è durante la giornata di sabato, pubblichiamo un post sui nostri social e li ricordo, su Facebook basta che cercate Patriot Rain, su Instagram il nostro profilo si chiama Patriot Rain IG, tutto attaccato, IG come Instagram, e su Twitter siamo Patriot Rain 3, quindi chiocciolina Patriot Rain 3 di numero, e ci trovate. Tutti i sabati mettiamo un post che si chiama il mailbag, con una bella immagine azzurra e una bustina, e sotto quei post voi commentate con tutti i tipi di domande o curiosità che volete dirci, suggerimenti, quant'altro. Tra l'altro, da quando abbiamo aperto, lo ripeto ancora una volta, la rubrica Film Room, potete venire a chiedere delle azioni della partita che volete siano analizzate a video, e noi, nella puntata successiva di Film Room, andiamo ad analizzare le vostre richieste. Ora siamo alla mezz'ora, quindi più o meno a metà puntata. Mando la sigla, il jingle magico del nostro mailbag e ci risentiamo tra pochissimo. Bene, andiamo a iniziare questa settimana dal profilo Instagram, ammesso che ci siano domande, perché di solito poi mi faccio la gaffe di iniziare da social dove non sono arrivate commenti. Ecco, ce n'è uno su Instagram di Umberto Ronzoni, che saluto affettuosamente. Lui mi scrive: ciao a tutti, sempre complimenti per il podcast, grazie Umberto. Dunque, giro di boa della stagione e chiedo un top e un flop tra i nuovi innesti, rookies, free agents, eccetera. E stessa cosa per i veterani. Vista la frustrazione espressa da Tom per i continui cambi tra ricevitori, Josh Gordon non si poteva tenere tra i disponibili dato che l'infortunio sembra non grave? E poi fa una domanda sulla video room dove chiede un'azione. Allora, su Gordon, sull'azione ovviamente sarà commentata, sulla domanda per Josh Gordon indirettamente ti ho già risposto, o perlomeno ti ho detto quello che è il mio pensiero. Giro di boa della stagione, top e flop. Allora, sicuramente il flop, secondo me, non sono tanto dei demeriti, ma sono delle sfortune. È sicuramente un flop non poter godere di Isaiah Wynn e di Nakiel Harry. Adesso vedremo se i due potranno aiutare, no? Però diciamo che tra i flop potrei indicare questo. Potrei indicare una stagione un po' a rilento di Sonny Michel, ma Sonny Michel è un tipo di running back che non ti garantisce sempre di sfondare come un trattore. Lui è un tipo di running back che ha bisogno di tagliare nel suo gap, il gap deve essere bello libero e allora poi in campo aperto te la giochi. Non è potentissimo, non è velocissimo, è un tipo di running back efficace. Ha giocato molto bene secondo me contro Cleveland. Se poi proprio vogliamo dirla tutta, ma il suo ruolo è troppo legato alla resa della linea offensiva, perciò ti dico, non mi sento di mettere nei flop appunto Sonny Michel. Come top io ci metto Bill Belichick. Tu mi dici, ma che cavolo c'entra con quello che ti ho chiesto? Io ti ho chiesto i free agents, i rookies, i giovani. C'entra perché come top metto Bill Belichick per l'ultimo draft che ha fatto. Noi non ci rendiamo conto perché siamo concitati nel guardare le partite, nel tifare, eccetera, ma non ci rendiamo conto di come questa classe draft stia da subito contribuendo. Da subito. Nakiel Harry, è vero, l'abbiamo messo nei flop per l'infortunio, ma tolto lui, se tu guardi, Joshuan Williams, cornerback, è stato già attivo per diverse partite, da quei pochi snap che ha fatto ha dimostrato buone cose, e mi piace, credo che possa essere il futuro nel ruolo di corner. Chase Winovich, terzo round, lo abbiamo detto, quando quest'estate analizzavamo le scelte, guardate che Chase Winovich non diventerà mai un J.J. Watt. Chase Winovich è un giocatore fatto e finito. Quello, il suo ceiling, cioè il suo tetto, è quello, non diventerà più di così. Però è già un giocatore che in NFL ci può stare, e infatti è stato preso e inserito nella linea. Puff. Non c'è stato bisogno di periodi di adattamento, di niente. La stessa cosa per Byron Coward. Ogni tanto è inattivo, come lo è stato contro Cleveland, ma secondo me, se la società ha deciso di mandare a Dallas Martellus Bennett, è merito anche di Byron Coward, il rookie, che ha dimostrato che probabilmente potrebbe dire la sua in una linea che comunque funziona benissimo, perché anche lo stesso Adam Butler è veramente un top di questa stagione, così come Danny Shelton, eccetera. Certo, c'è il lineman danese Froholt, che ha forse un infortunio e quindi non può contribuire, ma ce ne sono davvero tanti di rookies che stanno aiutando e inserendosi. Il Panther, Jake Bailey, cioè ragazzi, quindi io in questi top, che sono tutti rookies e giovanissimi, ci metto Bill Belichick, perché comunque è giusto dare merito perché li ha scelti lui. Per i veterani mi chiedi una cosa un po' particolare: il top forse è Jamie Collins, perché è sempre stato forte, era già forte anche nella sua prima periodo Patriots, però è tornato che è diventato una roba incredibile, e di questo devo dare atto anche qui a Bill Belichick, perché lui l'ha sempre detto, che spesso i giocatori lui ci mette tanto a interpretarli e a capire come usarli. La stessa cosa l'ha fatta con Chang. Chang era un discreto giocatore, ma non era nulla di speciale quando era con noi all'inizio. Poi è stato mandato a Philadelphia, dopo un paio d'anni è stato ripreso e Chang è diventato un perno della nostra difesa. La stessa cosa Jamie Collins. Quindi tante volte, Bill Belichick, vedi, tante volte non è questione che è sbagliata la scelta al draft, tante volte è solo sbagliato quello che si pensa un giocatore possa fare. Ci va del tempo, l'allenatore ha bisogno di ragionarci, di lavorarci su, e poi capirà che cosa fare con quel tipo di giocatore. Quindi sicuramente tra i top veterani ci metto il ritorno di Jamie Collins, ma anche la stessa stagione di Edelman, che non è normale che a 30 anni passati faccia questo ruolo, lo faccia così bene, abbia questi cambi di direzione repentini, questa capacità di tagliare. Cioè, veramente anche Edelman sta facendo una stagione incredibile. Nei flop, se vuoi, se ti posso dire la verità, nei flop ci metto un po' la linea offensiva parte destra. Mi riferisco a Shaq Mason e Marcus Cannon, perché, lo abbiamo detto anche nelle scorse settimane, è molto facile sparare sulla croce rossa di Newhouse e magari di Carras, perché sono gli ultimi arrivati, sono le riserve, ma vi assicuro che se vi andate a riguardare le partite, fate attenzione alla linea, anche Cannon, e anche Cannon mi spiace criticarlo perché ha fatto un partitone contro Cleveland, contro Garrett, però Mason soprattutto sta avendo una stagione un po' particolare, un po' negativa. Ecco, ti risponderei questi qua. Andiamo su Twitter, dove c'è qualche domanda, decisamente, sì, andiamo a leggerle appena riesco ad aprire il post, perché il mio bel vizio di fare tutto in diretta ovviamente può avere delle problematiche. Ecco, leggo sei menzioni su Twitter. Allora, Kenshiro, bentornato Kenshiro, cercasi kicker disperatamente, anche quelli centrati sembravano da high school, ma non lo so, l'ho scritto anche nel recap, guarda, non leggiamoci troppo in questa prova dello special team, c'era tanto vento, ha piovuto e diluviato tutto il tempo, sì è vero, sono deluso anch'io dalla prova del kicker Nugent, però prima di arrivare alla partita nostra contro Cleveland, io mi sono guardato Red Zone, questo bellissimo canale dell'NFL Game Pass che ti propone collegamenti in tempo reale da tutti i campi, no? Ho visto sbagliare tutti. Vinatieri ha calciato un pallone che, non ti prendo in giro, ti giuro, sarà andato di 15 metri alla destra del palo destro del field goal. Chicago ha perso perché il kicker ne ha sbagliati un paio. Uno ha preso il palo, uno... Cioè... leggevo anche il nostro Matteo Fini, ha commentato qualche ragazzo su Facebook, cioè è un ruolo veramente difficile e ci sono veramente tanti 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 errori in giro per i campi. Lo so che non consola, però su Nugent io vi direi che non ho questi grossi dubbi. Jimmy Muttoni, ciao Jimmy, ciao Francesco, vero che 2 anni fa eravamo gli unici scemi che speravano nell'arrivo di Bridgewater? Sinceramente mi dispiace per Bennett, speravo che potesse dare un aiuto nei playoff e soprattutto per Josh Gordon. Allora, ovviamente, l'argomento Josh Gordon lo abbiamo già affrontato. Su Bridgewater sì, io lo adoro, cioè a me è sempre piaciuto tantissimo, purtroppo ha avuto un infortunio che probabilmente gli ha stroncato la carriera, Ma sì, è un mio grandissimo rimpianto. Io, quello che la mossa che ha fatto New Orleans di andarsela a prendere è stata una delle mosse migliori che una squadra NFL poteva fare. E quindi assolutamente d'accordo con te. Assolutamente d'accordo con te. Io Bridgewater. Poi, allora, nel filotto di domande. Non di domande, chiedo scusa perché sto pensando a rispondere alle vostre domande. Nel filotto di vittorie dei Saints, c'è tanto, tanto, tanto merito di Coach Payton. Quella è una squadra forte, ha un'ottima difesa, è molto ben allenata e quindi non dico che con qualsiasi QB sarebbero rimasti imbattuti, ma non è tutto merito di Teddy B, cioè non è che è arrivato e ha salvato la patria, c'è tantissima preparazione e tantissima capacità di allenare, ovviamente, di preparare i suoi alle partite per Coach Payton, che secondo me è uno dei migliori in NFL. Per Bennett, sempre per rispondere a Jimmy, dispiace anche a me, però alla fine se la nostra difesa non funzionasse e avessimo ceduto Bennett per problemi comportamentali, ti avrei detto a cipicchia, ci serviva proprio. Onestamente, il suo lo ha fatto quando impiegato, e Bennett è un bel giocatore, a me piace, però la nostra difesa funziona anche senza, quindi pazienza. Non è andata, ciao e grazie. Andrea Furgani, ciao Andrea. Domanda vintage, NFL Draft 2018, quindi neanche tanto vintage, 31esima scelta Sonny Michel, 32esima scelta Lamar Jackson. Riconfermereste questa scelta? Ricordo che in quel draft ero a Washington e speravo prendessimo Lamar. Allora, guarda, se facciamo questo giochino, penso che rifaremmo il 50% delle scelte fatte finora, ma è naturale, ovvio, col senno di poi. Però bisogna sempre andare a guardare le necessità che sono quelle di un team, in quel momento. È innegabile che da qualche anno a questa parte noi dovremmo iniziare a pensare a un piano serio per soppiantare Tom Brady il giorno che si stufa di mangiare mango e carote appassite e decide di andare a sfondarsi di hamburger e invecchiare sotto una palma ai Caraibi. Però credo che. Allora, innanzitutto, l'altro giorno ascoltavo un podcast di The Ringer. E i due giornalisti americani di The Ringer dicevano: ah, sicuramente Bill Belichick sta assaporando tutte queste innovazioni, le vuole copiare anche lui. Vedere New Orleans che ha questo Taysom Hill, che è un QB ricevitore, e ha preso Sanu per copiare Taysom Hill di New Orleans. Poi, ah, come gli piacerebbe avere Lamar Jackson. Bill Belichick ha sempre detto che è affascinato dai quarterback che possono anche correre. Oh, guarda, sarà. Fatto sta che io uno me ne ricordo ai Patriots, Tim Tebow, che è stato provato per una preseason. Gli altri che sono arrivati sono sempre stati dei QB da tasca, che ovviamente le gambe le sapevano muovere meglio di Brady, ma perché anche io e te le gambe le sappiamo muovere meglio di Brady, ma Jimmy Garoppolo non è assolutamente paragonabile a Lamar Jackson, così come Jacoby Brissett, così come non lo era Danny Etling e così come non lo è assolutamente Jared Stidham. Così come non lo è Cody Kessler, che appunto oggi è stato appena rifirmato. Quindi mi viene da dire, probabilmente quel tipo di giocatore non rientra comunque nelle idee di Bill Belichick. Ricordiamo inoltre che in quel draft abbiamo preso Sonny Michel, ma nello stesso primo giro abbiamo preso Isaiah Wynn. Quindi due giocatori che poi da subito avrebbero dovuto diventare dei titolari, e Sonny Michel lo è diventato, cioè la selezione di Sonny Michel ha funzionato. Secondo me, questa è un'idea mia, ma vale poco perché è solo un'opinione, però secondo me se avessimo avuto una scelta non arrivava un running back. Il running back è arrivato perché avevamo due scelte, quindi abbiamo potuto usarla sul principale bisogno che era il left tackle. E poi ci siamo concessi il lusso di prendere il running back. Avessimo avuto una scelta, secondo me il running back arrivava dopo. Francesco, ciao Francesco, mi scrive anche lui, ciao Francesco. Ovviamente, questo giro più che una domanda è un'affermazione. Completamente innamorato di questa defense. In questi anni mai avrei pensato che un giorno mi avrebbe esaltato più della offense. Godimento totale. On to Baltimore. Guarda, in realtà la prima gestione Belichick dei Patriots è nata con grandissime difese. Ty Law, Rodney Harrison, Teddy Bruschi, Richard Seymour. I Patriots hanno avuto sempre difese forti. E diciamo che gli anni in cui Tom Brady ha iniziato, Tom Brady già da subito aveva dimostrato talento e capacità indubbie, però la difesa spesso ha risolto tante partite. Bill Belichick è un coach difensivo. Tu pensa che i Buffalo Bills sono stati famosi, sono diventati famosi i Buffalo Bills perché ci sono stati degli anni in cui hanno perso un Super Bowl dietro l'altro, te lo giuro. Sembra pazzesco pensarci adesso, ma guarda, lo faccio subito perché voglio farlo in diretta, non me l'ero preparato, ma è interessante questo argomento. I Buffalo Bills hanno disputato tutta una serie di Super Bowl e li hanno persi tutti. Perché li hanno persi? Perché in quegli anni lì si sono giocati i Super Bowl contro i Giants. Allora, tu mi dirai, scusami, ma che cosa c'entra? Allora, si sono disputati, a dire il vero, non tutti. Hanno disputato il primo Super Bowl, quello del 1990, che si giocò a Tampa, contro i Giants, e persero per 19-20. In quell'anno lì Buffalo ha inventato un tipo di offense che era strabiliante. Facevano una marea di punti e sembravano veramente lanciati a essere una delle squadre più esplosive, più interessanti. Di fatto hanno perso poi il Super Bowl contro i Giants sbagliando un field goal a 7 secondi dalla fine. È tutto quello che vuoi. Però Jim Kelly all'epoca era il QB dei Bills, poi prima di lui c'era il tanto discusso O.J. Simpson, running back a Buffalo. Perché ti sto facendo questo pippone sul primo Super Bowl perso dai Bills del 1990? Perché l'hanno perso con i Giants che fermarono quell'attacco lì e lo tennero solo a 19 punti, avevano in difesa un certo coach che si chiama Bill Belichick. Il playbook disegnato da Bill Belichick per fermare quella offense è finito nella Hall of Fame della NFL. Tutto questo pippone per dirti che cosa? Per dirti che Bill Belichick nasce come coach della difesa, come coach difensivo, e ha sempre avuto un debole per la difesa e ci ha sempre capito di più per la difesa che per l'attacco. Ecco perché per noi è importantissimo e paghiamo profumatamente Josh McDaniels, perché Bill Belichick sa quanto sia importante avere McDaniels, avere Tom Brady e potersi occupare della difesa. Quindi quello che gli dici tu, godimento totale per questa difesa che mai ti saresti aspettato, godimento totale, sono d'accordo, mai aspettarsela. È vero che negli ultimi anni la difesa era un po' il nostro punto debole, ma la storia di Bill Belichick ci insegna che lui, difensivamente parlando, non è secondo veramente a nessuno. GB milanista, mi spiace GB per questa tua piaga, ma io tifo Torino e quindi sono messo peggio di te, penso. Diciamo da un po' che col tempo e i recuperi sarà un attacco totalmente diverso. Nel caso però l'attacco non dovesse migliorare, rimanendo soltanto ok, senza eccellere, questa difesa riuscirebbe a portarci al Super Bowl? PS, io comunque sono convinto che miglioreremo. Allora, sono convinto che miglioreremo anch'io. Penso veramente che, sperando veramente che siano finiti gli infortuni di Isaiah Wynn, il ruolo di left tackle possa cambiare la faccia a questa linea e quindi a tutto il gioco. Se Harry dovesse introdurre da subito un livello sufficiente di talento, di voglia, di esclusività, questa offense cambia marcia. Ti dico anche però un'altra cosa: noi l'anno scorso siamo arrivati al Super Bowl e la difesa era forte, ma non era così forte. L'attacco invece già, se ti ricordi, andava un po' a singhiozzo. Non è che il nostro attacco l'anno scorso facesse tutta questa caterva di punti. Certo, però c'era Rob Gronkowski, non possiamo farci niente su quello. Però ragazzi, Gronkowski ha iniziato a giocare e a ricevere i palloni ai playoff, eh? Per tutto l'anno si è preso un anno sabbatico, faceva solo i blocchi sulle corse. Quindi secondo me siamo messi un po' come eravamo messi l'anno scorso, col fatto che il reparto ricevitori potenzialmente è più forte, tight end praticamente non esistono, c'è solo Benjamin Watson che può fare un po' quella roba lì, ma vale una gamba di Gronkowski, e la difesa è molto più forte. Quindi mi viene da dire questo: se siamo arrivati al Super Bowl l'anno scorso, possiamo arrivarci tranquillamente anche quest'anno. Però le stagioni si devono girare bene, primo. L'anno scorso non abbiamo avuto, credo, neanche la metà degli infortuni che abbiamo avuto quest'anno. Quest'anno abbiamo perso troppa gente importante. Quindi ti dico questo: secondo me al Super Bowl quest'anno non ci arriviamo. Ma non lo voglio dire per fare il classico tombino o fare il classico pessimista, lo dico con molta serenità, con molta sincerità. Abbiamo una squadra forte, noi possiamo giocarcela e battere chiunque. Il problema sono gli infortuni. Allora, quando ti si rompe il fullback, e poi ti si rompe il secondo fullback, e poi ti si rompe il centro, e poi ti si rompe il left tackle, e poi ti si rompe i due tight end e non riescono mai a trovare continuità, e poi non hai ricevitori perché ogni settimana li cambi. Ragazzi, semplicemente ci possono essere stagioni storte che nascono male. Tutto lì. Andiamo ancora a vedere se ci sono domande su Twitter. Sì, la domanda di Gabriele. Ciao, bella vittoria. Nonostante che abbiamo giocato un po' sotto ritmo, sufficiente comunque per battere Cleveland, che sulla carta era molto insidiosa. Dici tutti gli accorgimenti che bisogna prendere per fermare la Marrone Jackson. Storicamente, i QB che corrono tanto, li soffriamo. Ciao. Allora, guarda, io ovviamente non posso sapere i trucchi per battere Lamar Jackson, anche perché non sarei qui a Torino a fare, a curare un sito, ma sarei a Boston a lavorare per i Patriots, probabilmente, magari. Quello che ti posso dire è, abbiamo sempre patito questo tipo di quarterback, è vero. Abbiamo però una difesa che mai come quest'anno sarà capace, secondo me, poi posso sbagliarmi, di tenere a bada questo tipo di giocatore. In parte abbiamo già dovuto prepararci per un quarterback di questo tipo perché abbiamo affrontato i Bills. Josh Allen è uno che tendenzialmente corre, può correre, lo fa molto bene, quindi un po' è servito sicuramente quella preparazione in ottica di questo match. Altro aspetto. Abbiamo preparato durante i playoff l'anno scorso la gara contro Patrick Mahomes e anche quella aiuterà contro Lamar Jackson. Sinceramente, abbiamo dei linebackers che dovranno fare un gran lavoro. Questa partita si vince se la nostra difesa, il nostro front seven, non fa uscire Lamar Jackson da quella maledetta tasca. Allora, se i linebackers riescono a liberarsi subito della presa avversaria e a bloccare il running back, che sia Lamar Jackson o che sia Mark Ingram o comunque il gioco di corse sul nascere, lì costringi Lamar Jackson a mettere la palla per aria. Ha già dimostrato di saperlo fare, però non ha ancora mai affrontato la nostra secondaria. Quindi la partita, ma questa è una legge noiosa, una legge banale, perché è sempre così in realtà. La partita si decide sulla linea. Se i nostri linebacker riescono a tenere a bada Lamar Jackson e a non farlo uscire, quindi a settare il famoso edge, cioè i famosi lati della linea, e lui non può andare da nessuna parte, vinciamo la partita. Perché se devi mettere la palla per aria contro la nostra difesa oggi, tanti punti non li fai, secondo me. Qualora invece, il nostro front seven non riuscisse a limitare le corse, che spesso sono corse vere e proprie, proprio disegnate per far correre lui, sicuramente sono d'accordo con te, sarà una partita lunghissima e lì ci sarà poi poco da fare. Andiamo quindi, siamo un po' lunghi, cerco di correre a rispondere alle domande che ci avete fatto su Facebook. Allora, andiamo subito ad aprire la nostra pagina Facebook che vi ricordo trovate come Patriot Train, basta cercarci nella barra di ricerca, Patriot Train la trovate subito. Allora, il nostro mailbag, 12 commenti, caspita, devo veramente correre. Allora, mostra tutti perché a volte cose di Facebook fanno vedere solo gli ultimi. Benissimo. Allora, Andrea Tuono, ho sentito in giro che Brady dopo questa stagione vuole cambiare squadra. Chiacchiere o c'è un fondo di verità? Guarda, in realtà ha venduto casa, ma si è comprato un'altra casa nel Massachusetts. Non si sa, di fatto il contratto scade, ma lui sta giocando la stagione. Secondo me sono chiacchiere, io non lo vedo in nessun'altra squadra. È anche vero che ti dico la verità. Se c'è un QB sulla faccia della terra, che c'ha la fa... scusami, non un QB, un coach sulla faccia della terra, con la faccia di bronzo di mandare via uno come Brady dopo 20 anni, è Belichick. Già lo voleva fare quando c'era Garoppolo. Quindi guarda, non ti dico assolutamente che non andrà mai via perché lo vuole tenere il coach. Però, da lì a dire, boh, guarda, nel suo caso sono delle proprietà immense, sono case di ettari e non si vendono in un giorno. Quindi il fatto che lui abbia messo in vendita la casa non vuol dire che tra un mese se ne va. No, quindi ti direi per ora chiacchiere. Anche se Gordon non era quello dello scorso anno, ma qui il problema è che non era il Gordon del 2013 addirittura. Comunque, non pensate che meritasse un po' più di tempo per rientrare a pieno ritmo? Pensate sia stato trattato nel modo giusto mettendolo in injury reserve senza un grave infortunio o voi avreste agito diversamente? Allora, la injury reserve ti permette di superare questa settimana di trade block, di trade deadline, e andare poi a tagliarlo durante i waivers. Cosa succede? Primo, se un'altra squadra lo reclama via waivers, ti libera dei milioni nel salary cap. Primo. Che fa sempre comodo averli, perché in caso di altri infortuni puoi portare a Boston qualche free agent. Secondo, e questa è una dinamica che non abbiamo scritto, non abbiamo detto su altri fonti, ma te la dico qua adesso. I waivers seguono l'andamento della stagione. È come nel fantasy football. Più vai male e più alta hai la priorità di scelta. Cioè, in questo caso, quando un giocatore deve attraversare i cosiddetti waivers, la priorità su quel giocatore ce l'hanno i vari Miami Dolphins, Cincinnati Bengals, Arizona Cardinals, eccetera, eccetera. Loro, se Gordon non lo vogliono, dicono: noi Gordon non lo vogliamo, avanti il prossimo. E così finché non c'è qualcuno delle squadre che se lo seleziona. Perché ti dico questo? Perché questa potrebbe essere anche una strategia. Se tu Gordon lo tagli oggi, lo può firmare chiunque. Il miglior offerente arriva, arrivano i Green Bay Packers, pac, pum, e se lo pigliano. Arrivano i Chiefs, pac, pum, e se lo pigliano. Se invece lo fai andare tramite i waivers, che ne sai che magari non se lo piglia una di queste sciagurate squadre tipo i Redskins, tipo i Dolphins, per fare, sai, anche un po' la mossa per i tifosi? E lui se ne sta lì a marcire. Meglio lì che magari con la maglietta dei Chiefs o con la maglietta dei Packers che te lo butta nel culo al Super Bowl. Ovviamente il Super Bowl sarebbe dei Packers e non dei Chiefs, però hai capito. Questa potrebbe essere anche un'altra... Cioè, dire, per noi Gordon non vale il ruolo che sta giocando, preferiamo farne a meno, però al tempo stesso non spariamoci sui piedi, non tagliamolo, che se ne va a prendere una come Green Bay, lo mette come quarto quinto ricevitore, poi magari al Super Bowl ce lo ficca in faccia. Magari tramite i waivers, a... punto principale, ci torna indietro qualche soldino. E punto secondario, magari se lo piglia una squadra messa male, non abbiamo neanche il problema di rivedercelo. Ancora Andrea chiede, c'è qualche giocatore in particolare che vorreste prima della trade deadline? Se sì, per cosa? Complimenti per il lavoro svolto da Prato e Train, un saluto. Ti ringrazio tanto per i complimenti, Andrea. Sì, c'è un giocatore, l'ho detto alla nausea, chi mi segue anche nei miei social lo sa, l'ho detto forse anche nello scorso podcast, io andrei a prendere Yannick Ngakoue, defensive end dai Jaguars. Lo so, la difesa è forte, forse non ha bisogno di interventi, ma come ho detto la scorsa settimana, se tu hai un reparto forte, il trucco è renderlo ancora più forte. Quindi, per sostituire Bennett, prenderei Ngakoue, che costa poco ed è un fenomeno, secondo me. Luca Ballanti, situazione infortuni e chiavi tattiche della partita contro Baltimore, può la nostra difesa bloccare in anticipo le corse di Jackson? A mio avviso Cleveland era più scomoda in quanto dovevi rispettare sia il braccio che la visione di Mayfield sia le corse di Chubb. Inoltre credo che il terreno scivoloso abbia reso più difficile il tempismo dei tackle e le marcature. Contro Baltimore blitzerei di continuo come contro i Jets. Allora, sul fatto del campo lo ha detto anche Belichick, quindi... ti devo dare assolutamente ragione, anche perché l'ha detto lui. Molti tackle sbagliati per quello, si scivolava. Scivolava anche Cleveland, ovviamente, non è una scusa, però... Quindi sì. E il piano deve essere quello, come ti dicevo prima, cercare di costringerlo a passare. Poi dipende tanto come si metterà la partita, perché se vanno sopra loro è un conto, se andiamo sopra noi, loro iniziano a giocare da disperati, è tutto un altro paio di maniche. E bisogna vedere, le chiavi sono i nostri outside linebacker. Hightower, Van Noy, Simon e Winovich devono tenere Jackson dentro quella maledetta tasca. Vedrete che già dalle prime azioni vi accorgerete, se Lamar Jackson esce, scappa e va a lanciare o va a correre, siamo panati. Se Lamar Jackson prova a scappare, prova a uscire dalla tasca ed è costretto a rimanere lì dentro, ciao, la vinciamo in agilità. Alessandro Ario Arienti, ciao Alessandro, ciao, ho scoperto il podcast da alcune settimane ed è sempre un ottimo ascolto, ti ringrazio molto, mi fa piacere, benvenuto a bordo Alessandro. Domande atipiche, il cambio di punter di questa stagione è tutta una scelta e una scoperta di Belichick o dovevamo comunque cambiarlo? La injury reserve ormai affollata, ha un limite di giocatori inseriti? Grazie. Grazie per le tue domande molto particolari, cerco di risponderti a modo. La injury reserve, io sono sincero, non lo sapevo, non sapevo risponderti a questa domanda. Sono andato a leggermi su Wikipedia il regolamento della injury reserve e non parla di limiti, quindi volendo uno potrebbe mettere addirittura tutta la squadra in injury reserve. Per quanto riguarda invece il punter, no, in estate era stato rinnovato il contratto di Ryan Allen per un anno, a cifre anche abbastanza significative, devo dirti la verità. E poi c'è stata l'opportunità di prendere questo giovane che evidentemente al training camp ha convinto, e quindi semplicemente una mossa di a roster o un giocatore che mi costa 5-6 milioni, ho preso un giovane che mi costa 100.000 euro e mi rende lo stesso, se non addirittura meglio, perché guarda, io adesso lo voglio dire piano, ma secondo me Bailey è più forte di Allen, quindi è una mossa puramente logica. Questo rientra un po' nel calderone del fatto che noi siamo abituati a trattare lo special team come sì, dai, quello è un mezzo brocco, al massimo può fare lo special team, e invece no, invece questa è l'ennesima dimostrazione che per Bill Belichick quello è un reparto esattamente importante come l'attacco e come la difesa, e lo testimonia anche il fatto che siamo andati a tagliare Jordan Richards per firmare l'ex Baltimore Ravens Justin Bethel, che è un gunner, cioè praticamente è quello che nei kick-off si mette tutto esterno e va a colpire quello che riceve la palla, il ritornatore, la stessa cosa che fa Slater praticamente, ed è uno dei migliori in NFL. Che bisogno c'era di fare questo movimento? Magari nessuno, ma vedrete che il nostro punt kick-off coverage migliorerà. Ti dico ancora questo, se tu hai guardato la partita con Cleveland, a circa metà partita o nel secondo tempo, non mi ricordo, il loro returner ha fatto un fumble, non ha preso la palla. Se tu ti vai a rivedere il replay di quell'azione, c'aveva già due uomini addosso, per quello si è spaventato e non era concentrato, Slater e Bethel. Quindi secondo me occhio perché secondo me zitti il nostro special team diventerà fatale. Fate attenzione, le prossime settimane fateci caso, quando andiamo al punt guardate cosa succede nei ritorni avversari. Adesso l'ho detto, tac, tombino, ci segnano subito sul ritorno, no, però sono sinceramente convinto di questa cosa. Bene ragazzi, vi devo annunciare, se siete ancora con me e se state ancora ascoltando la puntata, sono abbastanza emozionato, voi invece ne avrete due palle così, perché abbiamo superato per la prima volta nella storia di Patriot Train l'ora di trasmissione, siamo andati oltre l'ora di qualche secondo. Io corro, velocissimo, per rispondere alle domande degli altri ragazzi, se siete ancora qui ad ascoltare dopo un'ora vi voglio veramente bene, perché probabilmente nemmeno io mi ascolterei per un'ora di trasmissione, quindi siete veramente fantastici. Corriamo. Mattia, ciao Mattia. Ho una domanda di carattere tecnico che mi sta mandando i matti, non avendo mai giocato. Spesso i centri, appena prima dello snap, muovono la testa verso il basso, come se guardassero il QB. Non è un tell, lui intende una chiamata, una dichiarata, abbastanza palese per la difesa, dando ai rusher la possibilità di sincronizzarsi, tra virgolette, alla perfezione con lo snap? Allo stesso modo, penso a quando è una guardia a dare il tocco al centro per farlo snappare. Ricordo che noi avevamo avuto grossi problemi in un championship, se non erro, con Stork in questo senso. Mattia, hai aperto un vaso di Pandora, dovrei fare una trasmissione solo apposta per rispondere a questa domanda. Succede anche a volte che il centro chini, guardi indietro e poi non snappi subito, quello per il difensore è un rischio, perché un difensore che fa encroachment o invasione sulla linea perde tante yard. Sì, ho capito cosa vuoi dire. Questo succede spesso quando una squadra è in trasferta, infatti se ti ricordi con Stork noi avevamo quel tipo di problema, ma anche abbiamo avuto quel tipo di problema in campi come Denver, dove a causa del tifo avversario non sentiranno nulla in campo, ed è un problema che avremo anche a Baltimore. Devi ovviamente ovviare a questo tipo di difficoltà con degli escamotage. Attenzione però, quando tu vedi che una guardia tocca la gamba del centro, tante volte non è solo per segnalare lo snap, tante volte per chiamare i raddoppi o per dirti guarda che sei solo, perché a seconda di come si mette giù il front seven la linea poi deciderà chi raddoppiare. È vero che è un po' già deciso dallo schema, però tante volte tu metti giù lo schema offensivo, sì va bene, ma non sai esattamente come si mettono giù i difensori avversari, quindi tante volte se tu vedi un difensore, un lineman che va giù e poi magari prima dello snap fa un passo a sinistra, un passo a destra, verosimilmente vedrai un lineman dare un cenno, fare un tocco, qualcosa, quello di solito è un codice per dire guarda che questo ce l'hai tu da solo, oppure per dire guarda che ti aiuto, ti raddoppio e tu scala poi sul linebacker, a volte sono questo tipo di segnali. Quindi sì, la tua domanda è molto intelligente, è molto sottile, però in quel frangente di gioco capitano veramente tante cose per cui il difensore comunque non è che come vede il centro mette giù la testa può partire, perché è comunque un rischio, ecco. Stefano Mangusta, e poi abbiamo finito e vi libero, vi mando all'intervallo. Ciao a tutti i fans di Patriot Train, ciao a te Stefano. Quando manderete in onda la trasmissione io sarò a fare lo standista a Lucca Comics, beato te, fantastico, mi viene da dire. Quindi saluto tutti i tifosi dei Patriots che verranno alla fiera. Quindi ragazzi, per tutti quelli di voi che andranno a Lucca Comics, cercate Stefano Mangusta, che sarà stendista a Lucca Comics. Non ci hai detto per chi, a pubblicizzare cosa e lavorare per chi, peccato, ti avremmo sicuramente fatto più pubblicità, ma il Lucca Comics non ha ovviamente bisogno della pubblicità di Patriot Train. Dubbi sulla prestazione di Brady contro i Browns. Non sono un esperto, anzi, e già questa è un bicchiere di acqua fresca, perché tu devi capire che nell'ambiente football in Italia sono tutti convinti di essere coach, sono tutti esperti, quindi già uno che si presenta dicendo non sono esperto, anzi, per me ha già vinto, quindi ti stringo la mano virtualmente. Il suo gioco mi è sembrato buono, ma non ancora all'altezza del suo nome. Eppure ormai dopo 8 partite dovrebbe aver preso il ritmo. È un'analisi sbagliata? Dove potrebbe essere il problema? No, la tua analisi non è sbagliata. Brady può giocare molto meglio di così. Ci sono però delle attenuanti. Ci sono i numerosi infortuni lungo la linea che lo protegge, e questo ovviamente rende meno efficace la sua protezione e rende lui meno sicuro. Poi c'è il fatto che lui per 9 anni è stato abituato ad avere Gronkowski alla sua destra, una coperta di Linus, un braccio destro veramente fenomenale che non ha più. Non solo non ha più Gronkowski, ma il reparto dei tight end è proprio un reparto dove c'è un'incertezza incredibile, perciò gli hai tolto di fatto il terreno da sotto i piedi. E poi questi ricevitori, tolti Dorsett e Edelman, continuano a girare. Una settimana ci abbiamo Demarius Thomas, la settimana dopo c'è Josh Gordon, per una settimana c'è Antonio Brown, poi Antonio Brown se ne va via perché ha molestato quell'altro e Kraft non lo vuole più vedere, allora adesso arriva Sanu, forse rientra Henry. Cioè guarda che uno degli aspetti fondamentali per un QB è trovare il timing con i propri ricevitori. Se tu il ricevitore lo cambi ogni settimana, va da sé che nascono delle difficoltà. Difesa ancora una volta straordinaria, dice sempre il nostro amico Stefano. Secondo me ha segnato più touchdown di quanti ne abbia subiti. Sì, credo assolutamente. Ho sbagliato i calcoli? No, direi di no. È una difesa che può portarci al Super Bowl, anche per come ho risposto al ragazzo prima. Sì. Parecchi dubbi non solo sul kicker, ma proprio sullo special team in fase di field goal trasformazione. Sono troppo pessimista? No, non sei pessimista, nel senso che questa domenica hanno fatto proprio cagare contro Cleveland. Però ti direi che c'erano delle attenuanti, c'era il tempo, c'era... insomma, stava andando abbastanza bene con Nugent nelle ultime settimane. Quindi non vorrei leggerci troppo in una prestazione. Dai, facciamola passare in cavalleria, diamogliela... abbuoniamogliela allo special team questa prestazione un po' bruttina, un po' deludente. Diciamo che è colpa del vento e del diluvio, dai. Bene, 1 ora e 6 minuti direi che possono bastare anche per i più affamati di Patriots. Io spero che, cosa che succede molto spesso ultimamente, non capiti di tutto da quando chiudo la registrazione a quando esce la puntata, perché sennò sarà già obsoleta. In questo caso un grazie doppio a chi ha comunque ascoltato la trasmissione. Vi ricordo che il nostro podcast esce tutti i martedì nel primo pomeriggio sui canali di The Cutting Edge. La trovate su Spotify, la trovate su iTunes, la trovate sul nostro sito, veramente non avete scampo, vi tappezzeremo l'internet ovunque. E rimanete semplicemente sincronizzati su www.patriotraining.com per tutte le nostre produzioni, i nostri articoli e quant'altro. Io vi saluto, vi faccio veramente un ringraziamento di cuore e vi do appuntamento alla prossima settimana, dove commenteremo ovviamente la partita che porterà al bye week, ovvero la trasferta di Baltimore. Ciao a tutti!